La trasformazione digitale passa dai mainframe al cloud e anche a reingegnerizzare processi che magari erano stati scritti in COBOL. Poi parliamo di customer experience che è invasa assolutamente dall'intelligenza artificiale, e parleremo anche brevemente di e-commerce e di quello che sta succedendo. Questi sono gli argomenti della nuova puntata del Late Show.
Gigi Beltrame presenta. And now the LaTeX
show begins. And now the LaTeX show begins. Ciao e benvenuti a una nuova puntata di LaTeX Show. Come sempre vi porto i protagonisti del settore per cercare un po' di capire cosa sta succedendo nel digitale e come sta cambiando anche un pochino il mercato, perché viviamo veramente una situazione molto strana. Mi avete visto, mi avete incontrato in un sacco di eventi, alcuni sui dati, alcuni sui server, alcuni sul metaverso molto durante il salone del mobile, e uno degli incontri più incredibili che ho fatto è stato con una persona che non conoscevo minimamente, ma che ovviamente mi conosceva, che mi ha portato questo oggetto qui, che era un CD-ROM che ho fatto parecchi anni fa e conteneva un piccolo motore per dialogare, come diceva lui, nel metaverso. Io dicevo all'interno di un gioco all'epoca, e quindi è stata una grandissima sorpresa, lo ricordo. Quindi Maurizio, davvero grazie di tutto, e sai che ti aspetto come ospite, visto che lavoro in un'azienda high-tech, nelle prossime settimane. Me l'hai promesso, devi capire insomma che permessi bisogna farsi dare, ma ti voglio come ospite. Poi, visto che ci sono, vorrei parlare dei miei libri, perché questa settimana con il salone del mobile e con tutti gli eventi a cui ho partecipato, mi avete visto chiacchierare, non solo sta andando molto bene Virtual, che è l'ultimo, e ovviamente qui si parlava di metaversi industriali, di quello che sta succedendo, ma anche i due precedenti che iniziano a essere insomma un pochino datati, no? Uno sull'economia autonoma, che è questo qui blu, e quello invece dedicato alla filosofia del digitale a tutto tondo. Quindi volevo ringraziarvi perché hanno insomma avuto vita nuova, e quindi questo mi fa sempre veramente grande piacere, e come sempre davvero volevo dirvi grazie. Non li promuovo mai abbastanza, come mi dicono. Qualcuno mi ha proposto di andare a fare firma copia, ma in realtà non ho molto tempo. Magari a maggio, durante qualche evento qui soprattutto su Milano, ma non solo, proverò a portare qualche copia, vediamo se riesco a presentarmi, se cerchiamo di capire. Detto questo, vi lascio i miei soliti appuntamenti, quindi LaTeX Show e questo show, questo podcast, ma poi ci sono gli Smart Break quasi tutti i giorni alle 11 per parlare del cambiamento, soprattutto del modo di lavorare, del modo con cui interagiamo con le cose. Poi dagli Smart Break prende spunto Vita d'Ufficio, che è il podcast che esce pochi minuti dopo la diretta. Poi c'è Business Community, che è il magazine che dirigo, che racconta il mondo dell'economia e della finanza con un occhio di riguardo ai manager e imprenditori. E infine c'è Techie è la mia newsletter, che è disponibile su diverse piattaforme di newsletter, anche per esempio su LinkedIn, e in tutte le piattaforme insomma sta crescendo, quindi volevo veramente ringraziarvi tantissimo. Ma a questo punto partiamo con la puntata. Quando parliamo di tecnologia, quando parliamo di innovazione, molto spesso ci scontriamo con la realtà dei fatti, quindi che cosa le aziende hanno già acquistato e che tipo di linguaggi, che tipo di insomma di soluzioni hanno all'interno proprio delle aziende. E in questo caso ho voluto invitare Davide Veronese di Kindrill proprio per farmi raccontare come sta cambiando questo mondo e come l'evoluzione e l'intelligenza artificiale possono davvero essere da aiuto. Quindi Davide, grazie per essere qui al LaTeX Show, per aver accettato l'invito, ma oggi i clienti, che sensazione hai dai clienti? Che cosa ti stanno chiedendo? Che situazione stai vivendo fisicamente?
Sì, guarda, allora io col mio ruolo ho l'opportunità di vedere diversi clienti che da anni lavorano con i mainframe. Abbiamo anche tante conversazioni in atto con loro proprio in termini di modernizzazione. Quello che sicuramente emerge dal mercato sono diciamo i motivi per cui i clienti non dico oggi, però da oramai 2, 3, anche forse 4 anni, stanno cercando di fare qualcosa in termini di modernizzazione del mainframe. Ad oggi direi che le spinte principali sono cambiate rispetto a quelle che erano 4-5 anni fa, dove 4-5 anni fa i clienti, soprattutto quelli bancari, dove mainframe è presente sostanzialmente nel 100% del settore, avevano il tema del lock-in come il motivo principale per modernizzare o comunque insomma anche uscire da mainframe. Oggi invece i tre motivi che emergono chiaramente sul mercato per cui i clienti, le aziende hanno bisogno di modernizzare o di trasformare mainframe sono innanzitutto la mancanza di skill, perché skill mainframe vuol dire skill sistemistici e di programmazione. Sistemistici sono skill che oggi non sono richiesti sul mercato cloud, sono skill che sono rimasti nell'ambito mainframe e quindi tutto sommato sono anche abbastanza di nicchia. Dal punto di vista applicativo vale più o meno lo stesso discorso, perché il 95% del workload che oggi gira su mainframe è codice COBOL, che non è un linguaggio di programmazione che si trova, diciamo, usualmente sugli ambienti distribuito e sicuramente non si trova sugli ambienti cloud. Quindi il mercato dell'IT tendenzialmente sta andando su piattaforme e linguaggi di programmazione che non sono quelli del mainframe. Quindi mano a mano che le persone di una certa maturità raggiungono la pensione non sono sostituite da persone giovani o meno giovani con questo tipo di skill. La seconda forza fondamentale...
Beh, aspetta che ti fermo così, sì. Mi piace, no, quello che hai raccontato, cioè dici stanno uscendo dal mercato del lavoro e diventa un problema perché sta anche cambiando, insomma, la generazione di oggetti tecnologici che vengono utilizzati, quindi il mainframe si sta passando al cloud e quindi le cose non si sposano, no? Chiaramente questo è un problema un po' per i linguaggi di programmazione, come facevi accenno al COBOL, che è qualcosa che insomma non viene più utilizzato, cioè lo usano solo i sistemi finanziari e anche a fatica, no? Dal lato l'altro c'è anche il tema grosso, da parte della migrazione, a che fare poi la manutenzione banalmente su questi mainframe, di questi codici COBOL. Quindi il tema è proprio una resistenza che comunque bisogna abbattere, o sbaglio?
No, è proprio così, è proprio un tema di, diciamo, a volte si usa anche il termine debito tecnologico, no? Perché effettivamente su mainframe poi c'è la tendenza delle aziende a non investire perché è una tecnologia che non è vista come quella del futuro e quindi si investe tendenzialmente su altre aree. Però in realtà sono sistemi che tendenzialmente ci sono oggi e ci saranno ancora per i prossimi anni. Vanno mantenuti perché c'è il business che tipicamente comunque chiede delle nuove funzionalità, i dati devono essere ceduti non solo dai programmi COBOL, ma oggi con l'emergere delle AI sono tutti dati che devono essere dati in pasto alle tecnologie AI che stanno tendenzialmente sul cloud. Quindi c'è proprio un tema di gestione di quello che c'è, di integrazione di quello che c'è con sistemi nuovi, tendenzialmente cloud, e c'è un tema anche però trasformativo, perché se si vuole modernizzare, si vuole uscire con alcuni tipi di work da mainframe, bisogna per forza trasformarli. E qui vengo al secondo, diciamo, spinta che vedo dal mercato in ottica di modernizzazione del mainframe, che è quella dell'innovazione. Perché purtroppo il mainframe oggi è visto come un freno all'innovazione. Le tecnologie che abbiamo nominato fino adesso sono appunto tecnologie che stanno solo su mainframe. Il COBOL non è un linguaggio col quale si sviluppa a microservizi. I sistemi operativi che stanno su mainframe non sono sistemi operativi che sono containerizzabili. Quindi si parla di tecnologie che tendenzialmente non evolvono verso pattern e architetture cloud. E questo diventa assolutamente una spinta per i nostri clienti per modernizzare. L'ultima è quella forse quella più evidente per chi vede la situazione un po' più da lontano, è quello dei costi, perché sostanzialmente si parla oramai di un sistema di monopolio, e quindi in un sistema di monopolio non c'è troppa competizione, i costi sia dell'hardware che del software sono sostanzialmente gestiti e controllati da un unico player di mercato. I clienti non sono contentissimi di questa situazione. Quindi questa è la vista che abbiamo noi come Kindrill dell'ambito mainframe e specificatamente dell'ambito della mainframe modernization.
Che poi, insomma, le aziende, no, stanno affrontandolo, perché se vuoi l'innovazione da qualche parte, insomma, devi iniziare a cambiare, no? E quindi questo è un tema centrale, no? L'intelligenza artificiale, però, ci stai raccontando che sta portando, oltre a quella generativa, soprattutto, ma non solo, ci sta portando, aiutando a portarci in altre direzioni, no? Per cui finalmente abbiamo uno strumento, un superpotere che ci insegna a utilizzare, comunque a leggere il COBOL e a capire cosa sta succedendo, no? Che sembra una cosa banale, ma fino a ieri non c'era, quindi questo ci permette di fare la migrazione, ci permette di guardare che cosa posso trasformare in microservizio e cosa no, perché anche questo del tema dei microservizi, soprattutto per le aziende finanziarie, no, è un tema enorme che va capito, no? Tiene acceso un mainframe completamente magari per fare una piccola parte, no, del lavoro. E questo è un altro cambiamento che c'è, no? Quindi è un po' un problema anche di reingegnerizzare i processi, o sbaglio?
Allora, hai toccato due temi abbastanza distinti tra di loro, quello delle AI e quello dei processi. Sulle AI, il desiderata oggi e diciamo anche l'auspicio che arriva dal mercato è quello che le AI riesca, tramite l'evoluzione rapidissima che sta avendo, colmare quel gap che c'è oggi in termini proprio tecnologici tra il tecnologia mainframe e tecnologia che non è mainframe, quindi ambiente distribuito e ambiente cloud. In particolare oggi ci sono tre use case che nell'ambito della modernizzazione del mainframe la generative AI sembra in grado di indirizzare. Il primo sicuramente però ad oggi è il sogno di tante aziende che hanno ancora il proprio core che sta girando all'interno del mainframe, che è quello della traduzione automatica da COBOL a Java. La traduzione automatica da COBOL a Java è una cosa che è nata almeno 10 anni fa con i primi motori, che però producevano quello che in gergo noi chiamiamo il JOBOL, cioè produceva un Java dal punto di vista sintattico, ma è un Java che in realtà non faceva altro che scimmiottare il COBOL, e quindi diventavano degli oggetti enormi in linguaggio Java assolutamente ingestibili. Oggi ci sono sul mercato tecnologie molto più sofisticate che trasformano il COBOL in Java, ma ancora quel Java è troppo vicino a essere un COBOL dove in realtà la programmazione ad oggetti non esiste un concetto di architettura ad eventi, e quindi diventa ancora difficile da inserire nelle nuove architetture. La Generative AI promette, e ci sono già anche i primi prototipi, di trasformare il COBOL invece in qualcosa che è molto più vicino a una applicazione che sia almeno cloud ready, e questo sarebbe veramente la panacea per tanti aziende che vogliono trasformare il proprio workload. Un altro aiuto che arriva dalla Generative AI sicuramente è la documentazione dei programmi COBOL che oggi stanno girando all'interno dei mainframe delle aziende. Sono programmi COBOL che hanno mediamente una vita superiore ai 20 anni, la cui documentazione si è persa in qualche cassetto perché magari all'epoca veniva stampata, non c'erano ancora i repository indicizzati per la documentazione. Avere un aiuto nella documentazione di quello che fa il codice è fondamentale per capire cosa fa il codice e quindi anche decidere eventualmente che tipo di trasformazione fare. Un terzo aiuto che dà l'intelligenza artificiale nell'ambito del workload mainframe è quello di capire quali sono le dipendenze tra le varie applicazioni. Questo è fondamentale perché anche se fossimo in grado di trasformare il COBOL nelle Java più cloud native possibile, questo COBOL che noi poi andiamo a togliere dal mainframe parla con tutto il resto del mondo. Nel mainframe le architetture non sono particolarmente pulite, non sono microservizi ma non sono neanche a servizi, sono applicazioni che assomigliano più a uno spaghetto-like code. Se tu provi a togliere qualcosa di questo spaghetti-like code, ti trovi con delle voragini funzionali, applicazioni COBOL che non si trovano più, la controparte COBOL che è diventata Java, che gira sul cloud, e questo genera una serie di problematiche molto importanti in un progetto di trasformazione e modernizzazione del mainframe. Ipoteticamente, un ulteriore aiuto che potrebbe arrivare dalla Generative AI è, capito il contesto del workload mainframe, la Generative AI potrebbe, non lo fa tendenzialmente oggi, potrebbe farlo in un futuro prossimo, capire per ogni applicazione qual è la modalità di trasformazione che più si adatta a quel tipo di workload, se può essere riscritta in maniera automatica, se può essere invece reingegnerizzata con delle nuove architetture cloud native, se può essere fatto rehosting su ambienti che virtualizzano il sistema mainframe, piuttosto che magari esiste un package di mercato che fa il 90% delle funzionalità e che a questo punto un'azienda potrebbe anche pensare di sposare anziché rifare completamente la propria applicazione. Quindi Generative AI è sicuramente promettente nell'ambito della modernizzazione del mainframe, anche in ottica processi, come dicevi tu.
Allora, infatti, cioè, quando ti dicevo, oggi le aziende stanno iniziando a pensare a reingegnerizzare questi processi proprio per quello, no? Cioè, hai più possibilità. Cioè, prima era un monolite, ok, che avevi rimesso in casa, oggi puoi iniziare a pensare di lavorare in maniera diversa, no? È chiaro che, insomma, questi large language model che abbiamo si stanno evolvendo, no? E quindi andiamo sempre più verso la specializzazione, ci pare di capire, insomma, negli ultimi mesi vanno tutti molto sul verticale, no? Si specializzano nel fare questo. Già avere qualcosa che ci dice cosa fa questo codice, quindi ce lo spiega, per esempio, permette di capire, no, cosa fare. Però tu hai toccato un tema enorme, che è quello appunto di questi sistemi che dialogano tra loro, e molto spesso non è il cloud, ma sei comunque in una nuvola, no? È difficile poi capire in che modo si muovono, quante volte si rimbalzano l'informazione, no? Anche questo però permetterà di reingegnerizzare i processi, nel senso che veramente capire quali sono i flussi, no? E questo pone al centro il dato davvero, che non è più solo semplicemente la rielaborazione, ma anche capire che cosa fare con quei dati, no? E questa è la sfida, secondo me, maggiore del 2024. Non so se condividi.
Ma assolutamente sì. Guarda, il tema dato non l'ho toccato, ma è un tema fondamentale. Primo, perché qualsiasi tipo di trasformazione che possa essere fatta su mainframe non può esimersi dal considerare i dati come un elemento fondamentale. Perché? Perché oggi, in questo quello che ho chiamato io spaghetti-like code, quindi architetture anni 80, dove sostanzialmente l'applicazione A si permetteva di accedere al dato dell'applicazione C, non solo in lettura ma anche in scrittura, ha creato veramente questa commistione, no, tra applicazioni e dati, e nel momento in cui tu vuoi aggredire una, due, tre applicazioni, ti accorgi che queste insistono anche su dati che non sono di loro pertinenza, ma che vengono comunque ceduti e vengono scritti e vengono modificati. Quindi il dato di per sé è un perno fondamentale della trasformazione del mainframe, qualsiasi essa sia, e diventa ancora più importante, come dicevo prima, quando si vuole chiudere il gap tra il mondo mainframe e il mondo cloud, in termini di chi accede a qualcosa. Quindi abilitare l'enorme parco applicativo di dati, anzi, che sta sul mainframe, per poter alimentare i motori di Generative AI, che poi vanno a estrarre da questi dati tutta una serie di informazioni che oggi obiettivamente facciamo è difficile riuscire ad estrarre dal mainframe. Oggi sono sostanzialmente dati, trasformarli in informazioni come è in grado di fare Generative AI è un processo complesso, ed è un processo che puoi fare quando i dati sono messi a disposizione. Qui c'è uno use case specifico che noi discutiamo con i nostri clienti, lo chiamiamo in gergo della data democratization, dove sostanzialmente i dati che tipicamente nel mainframe stanno su un database DB2 diventano dati che sono accedibili anche da applicazioni nuove, applicazioni che stanno su cloud e anche Generative AI. Quindi non sono più dati che sono ceduti tramite una stratificazione di transazioni COBOL, programmi COBOL, programmi specifici di accesso al dato, ma vengono messi a disposizione anche di tecnologie nuove per fare elaborazioni che su mainframe oggi non sono previste. In primis, sicuramente, quelli di education delle generative AI.
E che questo, stiamo volgendo al termine dell'intervista, però hai aperto un mondo, no? Cioè riuscire a fare il training sui tuoi dati, no? Sarà sempre più vitale. Cioè scopriremo cose che abbiamo salvato all'interno dei dati, dei database delle nostre aziende, che oggi sono totalmente nascoste, no? Perché delle implicazioni che non si vedevano un po'. Io faccio sempre l'esempio, no, del trading online, delle azioni, insomma di tutte le cose, no? 10 anni fa c'erano degli strumenti, oggi abbiamo tutt'altro, no? E questo è un cambiamento che c'è. Avere il dato, che qua non significa avere il dato, avere l'informazione, quindi le relazioni tra i dati, permetterà a questi sistemi, che sono capaci più o meno di imparare da soli, se ben strutturati, di portare valore, no? Che poi è questo il sistema, no? Cioè l'informatica ha sempre portato valore, ha sempre cercato di fare o più velocemente o più efficacemente qualcosa, no? Non è che è cambiata la storia.
No, anzi, guarda, sono d'accordo. Proprio il valore dell'informatica è quello di essere a servizio dell'evoluzione del business. Per cui prova a pensare cosa sarebbe stato la progettualità di 6-7 anni fa, quando tante aziende hanno investito su quello che in gergo si chiama KYC, no? Know Your Customer, e quindi cercare di estrapolare dei dati che si hanno all'interno della propria azienda, dei propri clienti, riuscire ad estrapolare la miglior conoscenza possibile del cliente stesso in funzione di come opera sui nostri sistemi e in funzione dei dati che abbiamo. Si sono sviluppate tantissime tecnologie intorno al KYC, ma il problema alla fonte è che spesso ad alimentare queste tecnologie era una parte dei dati che si potevano dare in pasto a queste tecnologie. Proviamo a immaginare cosa succede nel momento in cui i dati core che stanno oggi su mainframe sono acceduti non solo da tecnologie KYC, ma sono acceduti anche da nuove applicazioni verticali, come dicevi tu, di intelligenza artificiale, che riesce ad elaborare, ad estrarre informazioni anche dal dato che magari noi non ci saremmo aspettato essere utile per conoscere le abitudini o i comportamenti dei nostri clienti sui nostri prodotti, sulle nostre applicazioni. Invece mette a disposizione anche questi dati che hanno, tra l'altro, una profondità storica, come dicevo prima, di almeno 20 anni, diventa un valore immenso che l'informatica mette a disposizione del business per un'evoluzione e per anche individuare magari nuovi prodotti che possono veramente indirizzare le esigenze dei clienti, delle aziende che oggi non sono ancora state individuate.
Sono d'accordo, e così chiudo, nel senso che insomma io ho la passione dei dati, no? Organizzo Data Management Summit qui in Italia, quindi ho un'idea. C'è un altro aspetto dell'intelligenza artificiale generativa che sta venendo incontro a tante aziende, che è quella della creazione attraverso la GenAI dei metadata, quindi di riuscire a descrivere dei dati che sono stati salvati nel tempo in una maniera che magari non era prevista, no? Anche questo permette di andare a fare dei cambiamenti e capire quale dato spostare, quale no, quale dato è sensibile, quale no, e non è tutto mare magnum, no? E quindi questi sta cambiando, no? Ve ne state accorgendo anche voi?
Assolutamente sì. Guarda, quello del metadata poi sarà una cosa che sicuramente si evolverà mano a mano che si sviluppano nuove funzionalità, nuovi servizi guidati dall'AI generativa. I metadati stessi poi saranno anche loro oggetto di cambiamento nel tempo. Ci sarà un'evoluzione anche dei metadati, perché poi sono quelli che guidano l'estrapolazione dell'informazione dal dato, ed è una cosa che oggi è difficile prevedere, però si costruirà sul tema del metadato tutta una serie di intelligenza che servirà appunto per estrapolare il massimo delle informazioni dai dati che abbiamo. Qui io veramente mi aspetto un'evoluzione, un'accelerazione sicuramente nell'efficacia, nell'efficienza di questo tipo di tecnologie. E Sull'ultimo pensiero, per dire che noi lo stiamo posizionando, diciamo, tutto questo nuovo mondo al di fuori del mainframe, ma quello che noi stiamo vedendo con i clienti è che oggi tante tecnologie cominciano a essere disponibili anche sul mondo mainframe. Ovviamente c'è una reticenza da parte dei clienti a adottare queste tecnologie su mainframe per i motivi che abbiamo detto prima, però in termini di opzione di trasformazione è un'opzione che può essere considerata, direi, abbastanza seriamente oggi, per quantomeno ridurre i rischi di trasformazione, perché trasformare e modernizzare mainframe sono progetti molto complessi, molto lunghi, molto rischiosi. Il ROI, il ritorno dell'investimento, spesso non è così facile da individuare. Andare a utilizzare tecnologie nuove disponibili oggi su mainframe potrebbe aiutare questo tipo di progettualità.
Va bene, allora Davide, grazie, perché ci hai portato in questo mondo che, insomma, siamo partiti dall'innovazione, quindi che cosa sta succedendo, ma poi abbiamo toccato veramente il mondo dei dati, della programmazione, della progettazione e dei mainframe che potrebbero avere una seconda vita, perché poi alla fine la cosa curiosa è che poi nell'informatica sappiamo che non si butta via quasi niente. C'è un'innovazione costante, però insomma qualcosa dentro gli scantinati è sempre quella, ed è incredibile questo. Va bene, allora Davide, grazie davvero e voltiamo pagina.
Grazie a te.
Qualche giorno fa sono stato ospite al PrestaShop Tour, che faceva tappa per la prima volta in Italia. Ho potuto, insomma, fare dei grandi incontri, è stato un grande meeting, se vogliamo, di networking, ma anche un po' per imparare. E ho intervistato in quell'occasione Roberto Liscia di NetCon Forum, che insomma rivedrete fra un po' qui al Latex Show. È stata una grande occasione per capire che cosa sta succedendo nel mondo dell'e-commerce e perché, perché alla fine è una piccola comunità che si incontra ed è, diciamo, un antipasto, se vogliamo, del NetCon Forum, ma è anche un momento proprio per confrontarsi tra agenzie e clienti che cosa stava succedendo. E ho intervistato brevemente Francesco Dacri, che non solo è country manager qui da noi in Italia, ma ha anche un compito un pochino più allargato, proprio per capire che cosa c'era intorno al PrestaShop Tour. Ecco l'intervista.
PrestaShop l'Italia. PrestaShop sta... I tempi sono cambiati dell'e-commerce. PrestaShop è nato come progetto open source nel 2006, come azienda nel 2007, quando, no, anche i tacchini volavano con un vento forte, come si dice. Adesso il mondo è cambiato, c'è anche un'esigenza importante di approfondimento dei contenuti da parte dei merchant, da parte delle agenzie. Quindi quello che sta facendo adesso PrestaShop è, in modo proattivo, andare verso l'ecosistema PrestaShop, anche la community, quindi quella legata all'open source, per supportarli direttamente. In questa logica l'approccio con cui andiamo sul mercato è cambiato, siamo proattivi, ingaggiamo direttamente merchant, ingaggiamo direttamente le agenzie che hanno bisogno, anche perché, parliamoci chiaramente, la competition è cresciuta, sono player molto aggressivi, ce ne sono molti di più rispetto a 15 anni fa, e quindi facciamo questi eventi, PrestaShop Tour, oggi la prima edizione a Milano, eventi che vogliono stare entro le 100 persone, tipicamente tra le 40, 60, 70, per fare networking con i merchant e con le agenzie. E questo è un po' lo scopo, anche con contenuti, con un molto, molto leggero come formato, mezza giornata. In Francia, per esempio, fanno gli aperitivi con un'ora complessiva di speech. Per noi, secondo noi, forse in Italia era meglio la mezza giornata, e dove poi si finisce mangiando insieme. Quindi l'idea è proprio anche di stabilire una relazione anche conviviale con merchant e agenzie.
Panorama, dicevi, sta cambiando, no? Quindi anche voi, insomma, state veramente anche qua portando una serie di persone, no? Bisogna contaminare, no?
Sì.
Le agenzie e le aziende, no? Questo poi credo che sia il fattore che per me sta a cuore, quello,
corretto,
trasferire la cultura, no? Credo che questo sia anche un cambiamento culturale che sta succedendo.
Assolutamente sì. Assolutamente sì, per svariati motivi. Primo, perché devi farlo questo cambiamento, devi entrare nel digitale, devi entrarci con le competenze, come diceva Roberto Liscia questa mattina, e anche perché molti che sono entrati male o spendendo poco, o spendendo male, perché non è neanche quanto spendi, ma come spendi, sono fatti molto male. Molti l'hanno scoperto durante il Covid, molti l'hanno scoperto subito dopo, nel passare da un retail all'online e viceversa. E quindi a questo punto vuol dire iniziare veramente a portarsi in casa le competenze oppure cercarsele fuori in modo da costruirsele in casa. Quindi assolutamente sì.
Poi l'ultima domanda invece è, ok, fate questo evento per raccontarlo, quindi creare, diciamo, una community, che è la cosa forse che è facile raccontare questo, no? In realtà poi questo è un mercato che cambia continuamente, sì. Quindi bisogna raccontare, no, anche il cambiamento, questo peso.
Assolutamente sì, noi abbiamo il vantaggio come PrestaShop che, essendo di natura open source, le agenzie, i freelance, tutti gli operatori della parte tecnologica di piattaforma PrestaShop, loro incontrano la necessità di cambiamento subito, in tempo reale, e possono rispondere in tempo reale. PrestaShop non deve aspettare di fare lei una soluzione come altre piattaforme che non sono open source. Quindi questo ci permette di essere sempre sul pezzo, mantenendo il corretto agnosticismo con tutti i sistemi di pagamento, con tutte le varie piattaforme anche di soluzioni di marketing, per dire. E però sì, assolutamente, questa è un'altra cosa, anche perché il panorama cambia veramente ogni 3 mesi. Abbiamo visto oggi dei prodotti pazzeschi come quello di Mastercard, Click to Pay. Tu semplicemente vai su un sito, automaticamente ti si vedono i tuoi dati di pagamento, non devi inserire neanche una lettera, cose che sono da diffondere correttamente, e quindi è necessario anche sì essere molto preparati, essere sempre sul bisogno, sul pezzo di quelle che sono le esigenze dei merchant. In quest'ottica lo scopo anche di questo evento, PrestaShop Tour.
La customer experience è uno degli aspetti più interessanti, perché è come le aziende si relazionano con i clienti, e abbiamo imparato in questi anni che l'intelligenza artificiale generativa sta iniziando ad entrare prepotentemente nei processi. Perché? Perché è facile che possa capire che cosa dicono i clienti, quindi automatizzare i processi, ma al tempo stesso anche proporre, insomma, essere un pochino più empatici e dare delle risposte comunque più puntuali, no? E per questo ho invitato Giuseppe Villa di Medaglia, proprio per farmi raccontare che cosa sta succedendo nel mercato e perché l'intelligenza artificiale generativa sta diventando davvero molto molto significativa. Grazie per essere qui, ad aver accettato l'invito, e partiamo proprio da qui, da questo momento storico molto effervescente. C'è molto interesse, però voglio capire che punto di vista hai.
Mi presento, io sono Giuseppe Villa, Customer Success Manager di Medaglia. Sono in Medaglia da 2 anni e in Medaglia lavoro con i nostri principali e maggiori clienti italiani. Il mio ruolo principale è proprio quello di supportare al meglio tali clienti, facendo sì che riescano a valorizzare il loro prodotto, supportandoli nell'evoluzione dei loro programmi di customer experience. Nell'evoluzione di questi programmi di customer experience è inevitabile parlare di artificial intelligence. Io farei, se mi è consentito, un piccolo passaggio indietro, farei una definizione, no? Diamo una definizione di generative AI. Che cosa si intende? Perché si parla di artificial intelligence generativa, intelligenza artificiale base. Per generative AI si intende oggi un sottoinsieme dell'artificial intelligence, un sottoinsieme di tecnologie, di AI, che recentemente hanno sviluppato la capacità di creare contenuti da zero, from scratch, in risposta a input testuali. Questi strumenti oggi sono in grado di produrre da zero contenuti audio, contenuti immagini, video, ma sicuramente quello che ha colpito di più, l'interesse di più, è l'intelligenza artificiale conversazionale, la text oriented, quindi la possibilità che un umano ha di interagire con la macchina semplicemente attraverso una chat. Io pongo una domanda e ottengo in tempo reale una risposta contestualizzata. Questa è la parte sicuramente più interessante che ha riempito i titoli dei nostri quotidiani. Stiamo parlando di una tecnologia che non è una novità, ok? Questo mi piace sottolinearlo. L'intelligenza generativa artificiale è sicuramente la grande novità del 2023, il grande successo, soprattutto grazie a strumenti, tecnologie open source che hanno in qualche modo come posso dire, democratizzato, no, l'utilizzo di questa tecnologia. In precedenza pensiamo però che tutti noi abbiamo utilizzato almeno una volta nella vita strumenti di intelligenza artificiale, forse senza neanche rendercene conto. Pensiamo ai prodotti consigliati degli e-commerce, ai social network che ci propongono delle pubblicità custom sui nostri bisogni, piattaforme di streaming audio video che ci consigliano la playlist più giusta per i nostri interessi o la serie TV più aderente ai nostri desideri. Ecco, tutto questo diciamo che non era visibile a causa dell'intelligenza artificiale che ha sempre lavorato in background. Come dicevo prima, dal 2023 c'è stato questo grande boom e oggi anche le aziende stanno cercando di rispondere a questa tecnologia. Vorrei citare a tal proposito un estratto del keynote del nostro CEO durante l'evento Medallia Experience a Las Vegas nel febbraio 2024, dove ha sottolineato proprio come oggi l'artificial intelligence sia ampiamente diffusa in molte realtà e che addirittura l'85% dei top manager prevede che questa tecnologia interagirà direttamente con i clienti nei prossimi 2 anni. Quindi, questo per darvi un minimo di contesto, quali sono però gli impatti, no, principali sull'uomo, sui clienti, sulle esperienze che viviamo quotidianamente? La generative AI è soprattutto, mi viene da dire, uno strumento cruciale quando parliamo di customer experience, quando parliamo di migliorare la customer experience, la tua azienda, migliorando appunto le revenue, ovviamente. L'obiettivo è quello di aumentare i ricavi. Lato cliente è sentirsi più legato a un brand grazie a strumenti che permettono all'azienda di fidelizzare sempre di più la propria clientela. La generative AI in questo contesto sta permettendo sempre più alle aziende di ottimizzare i processi, razionalizzare i flussi, migliorare anche la capacità previsionale e decisionale a livello strategico. Pensiamo.
Allora, se così, questi giorni ho fatto una serie di eventi, no? Anche sulla customer experience, sull'e-commerce, no? E proprio magari stavo pensando a cose che ho detto in giro, no? Siamo molto sotto questo aspetto, cioè l'intelligenza artificiale ci sta veramente aiutando a fare delle cose in maniera diversa, ma che aiutano le aziende e gli utenti, no? Contemporaneamente, che poi lo scopo della customer experience, cioè riuscire a far vivere, certo, l'esperienza migliore e migliorare i processi all'interno delle aziende, no? Quindi è win-win. Non è che succede spesso, no, che arrivano delle tecnologie win-win, che poi possono essere cross-platform, non solo piattaforme, ma anche settori, no? Puoi coinvolgere le vendite e il marketing, puoi coinvolgere la produzione e la pianificazione, no? Cioè, questa è qualcosa che sta cambiando il paradigma. Ma stiamo semplicemente oggi osservando dei fenomeni, no? Come ci raccontavi tu, no? Il nostro amministratore delegato dice l'85% delle conversazioni passerà da lì, no? Questi, sì, sono cambiamenti sistemici, cioè cambiano il modo con cui faremo le cose, no? E questo, secondo me, alle aziende italiane, che sono magari molto meno strutturate rispetto ad altre, diventa un vantaggio competitivo enorme, no? Perché difficilmente, no, cedevano a certe tecnologie. Questo credo che sia il grande cambiamento, no? Davvero, che stiamo vivendo.
Sì, cito ancora il nostro CEO. L'obiettivo, tu parlavi di cross platform, cross dipartimento, l'obiettivo finale delle aziende che lavorano, le aziende B2C, ma anche le B2B, comunque, è sempre quello di porre al centro dell'attenzione il cliente finale. Quindi si tratta in qualche modo di declinare come questa tecnologia potrà aiutare le aziende a offrire una customer experience sempre più di alto livello. Dicevo, citando il nostro CEO, sempre durante il keynote, la capacità dell'artificial intelligence di personalizzare l'esperienza del cliente sarà questa il punto focale dei prossimi anni. Oggi abbiamo grandissime mole di dati, abbiamo parlato negli scorsi anni del trend dei big data, oggi abbiamo questi big data. I dati estratti da tutte queste fonti consentiranno alle aziende un livello di personalizzazione da offrire ai clienti mai vista fino ad oggi. E parlando con, grazie al mio ruolo, trovandomi a confrontarmi con diverse aziende quotidianamente, quello che mi rendo conto è che questo concetto di personalizzazione delle esperienze è al primo posto oggi nelle agende, sulle scrivanie, tra le priorità del 2024 di tutti i cosiddetti practitioner di customer experience, no? E a tal proposito cito un'indagine di Medallia pubblicata nei giorni scorsi, dove dice che l'82% dei consumatori oggi afferma che nella scelta di un brand, nel rapporto con un marchio, nel processo di acquisto, ma soprattutto, sottolineo io personalmente, nel post acquisto, nel post vendita, avere un livello di personalizzazione elevato, sentirsi sempre più coccolati, percepire di essere visti come persone, percepire di non essere soltanto dei consumatori, percepire quindi un'esperienza, come posso dire, sartoriale, no? Tailor made, ormai per i clienti questo è diventato fondamentale. I clienti oggi hanno aspettative sempre più elevate, vogliono e chiedono, attraverso l'analisi dei feedback ce ne rendiamo conto, chiedono unicità, chiedono riconoscibilità, e quindi, ripetita Juvent, è fondamentale che oggi il livello di personalizzazione delle customer journey sia offerte dalle aziende, per l'appunto, sia costante, sia elevato, e soprattutto, cosa secondo me fondamentale, questo livello di personalizzazione deve essere mantenuto poi nel tempo, altrimenti il rischio è quello di avere un hype iniziale e poi perdere credibilità. Siamo quindi in uno scenario oggi dove la tecnologia, ormai ci rendiamo conto, ha preso piede. Siamo nella situazione in cui magari parli con un amico, poi apri il social network e ti sembra che ti abbiano ascoltato, ma semplicemente hanno analizzato le tue ricerche, e quindi l'artificial intelligence ci permette di proporre un prodotto consigliato. La tecnologia sta permeando le nostre vite, sarà curioso capire, e possiamo approfondirlo, su come poi risponderanno le aziende, no, a questa tecnologia.
Sono d'accordo, ma ti dirò di più. Non solo vediamo, io sono curioso, no, sulla tecnologia in generale, no? Quindi, e quindi vi invito a raccontarla, perché permette, insomma, di coinvolgere, no, le più persone possibili. Ma al di là di questo, la cosa che mi interessa in questo momento approfondire, no, è che le richieste sono tante, perché le aziende stanno iniziando a capire, stanno iniziando a sporcarsi le mani. Però io sto vedendo un po' quello che era successo con l'e-commerce, no, durante la pandemia. Cioè, è una necessità, so che devo andare lì, però poi insomma sei un po' confuso, no? Cioè, fai fatica ad andare a capire che cosa mi serve davvero e cosa no, cosa mi è utile, se sto spendendo lì, e che ritorno di investimento no. O sbaglio, Giuseppe?
No, non sbagli, però a supporto di questo ti do, se mi consenti, due dati. Osservatori ci dicono che il mercato globale dell'AI generativa sta crescendo rapidamente, sta crescendo di circa il 25% ogni anno, e che crescerà di circa il 25% ogni anno dal 2023 al 2030. Investimenti. Oltre ad oggi, oltre 2 miliardi di dollari sono già stati investiti in questa tecnologia, e abbiamo visto un incremento pazzesco del 425% dal 2020 al 2024, data odierna. Anche noi di Medallia non siamo da meno, vi do qualche numero giusto per contestualizzare un po'. Oggi abbiamo superato ampiamente la soglia di 1 milione di utenti settimanali attivi in piattaforma che utilizzano le capacità della nostra tecnologia basata sull'intelligenza artificiale. Quindi stiamo parlando di una tecnologia in grado oggi di potenziare la raccolta, l'elaborazione, l'analisi di oltre 60 miliardi di segnali che riceviamo dai nostri clienti. Quindi questi numeri cosa ci dicono? Questi numeri ci dimostrano che la tecnologia di artificial intelligence da noi sviluppata, da noi di Medallia, non è una promessa futura, ma in generale voglio estendere questo concetto globalmente. Non stiamo parlando di una promessa, di uno scenario futuribile, stiamo parlando di una realtà consolidata. Medallia ha investito in questa tecnologia oltre 750 milioni di dollari solo negli ultimi 2 anni. È un grandissimo sforzo, ne siamo consapevoli. Uno sforzo che però, combinato poi con la nostra esperienza in tutto il mondo dell'experience management e la gestione dei nostri dati proprietari, Oggi questo sforzo consente ai nostri clienti di generare automaticamente esperienze, e torno al discorso di prima, esperienze personalizzate che poi sono in grado di dare vita a relazioni più forti e solide con il cliente finale. Ecco, prima abbiamo visto, per collegarmi a quanto mi chiedi, abbiamo visto gli impatti lato cliente, no? Quindi il desiderato dei clienti. Ma oggi hai detto una cosa molto molto interessante prima: come stanno rispondendo poi veramente le aziende? Io mi trovo a parlare con aziende di diversi settori quotidianamente, ma mi rendo conto che, come dicevi giustamente, molte aziende forse oggi non sanno forse ancora bene come utilizzare l'artificial intelligence in modo efficace, in modo responsabile, no? Forse non riescono ancora a comprendere appieno il valore, no, che questa tecnologia può portare e i problemi che effettivamente può risolvere. Quello che noto è che molte aziende, e tu l'hai citato prima, sono ancora in una fase di analisi. Stanno sì abbracciando l'artificial intelligence come un'opportunità per innovare, per migliorare l'efficienza, offrire valore ai clienti finali, torno al concetto di prima della personalizzazione, ma allo stesso tempo sono poi consapevoli delle numerose ingenti sfide che legate alla responsabilità nell'utilizzare questa tecnologia. Cosa intendo? Intendo che oggi vedo un approccio duale, no, delle aziende a questa tecnologia. Da un lato, ripeto, c'è la volontà di integrare questa tecnologia all'interno dei processi aziendali. Molte aziende hanno cominciato a integrarla nei loro processi aziendali, cercando di migliorare l'efficienza operativa, cercando di automatizzare attività ripetitive, cercando di migliorare la produttività, cercando addirittura di utilizzare l'AI per creare contenuti originali, abbattendo i tempi della creazione, ottimizzando quindi una serie di attività, magari time consuming. Dall'altra parte, poi, non è soltanto una prerogativa italiana, c'è molto focus sull'etica, sulla responsabilità. No, leggiamo spesso quanto è sicuro utilizzare l'artificial intelligence. Ecco, molte aziende stanno adottando politiche, procedure per garantire proprio un utilizzo responsabile, no, e trasparente di questa tecnologia. E qua vorrei citare come si sta comportando Medallia in questo contesto.
Vai.
E noi abbiamo adottato un approccio definito Enterprise Grade Everything, scusate l'inglesismo, però l'obiettivo è quello di riuscire a offrire componenti e funzionalità di elevate performance, di elevate sicuramente abilità, di elevata qualità, ma Medallia ha deciso di non puntare all'utilizzo di modelli open source, ma di puntare allo sviluppo in-house. Quindi noi abbiamo costruito in-house i nostri modelli di artificial intelligence, ovviamente partendo da modelli di mercato aperti, ma andando a personalizzarli basandoci sempre su questi criteri di sicurezza, etica e responsabilità. Questi modelli vengono sia addestrati sui dati che registriamo in piattaforma, miliardi di interazioni come citavo prima, ma sono tutti dati sintetici, anonimizzati e soprattutto i dati sensibili, che è la preoccupazione di tutte le aziende oggi, sono esclusi dal training di questi modelli. E noi di Medallia oggi siamo in grado di garantire al 100% che quello che ci chiedono tutte le aziende non è che i dati che io vi do in pasto poi vengono usati per allenare magari, o sono visibili da altre aziende che utilizzano sempre i dati. Assolutamente no. Oggi Medallia è in grado di garantire che i dati di ciascuna azienda cliente sono segregati, non saranno mai in alcun modo visibili per le altre aziende.
Sai, no, che se fai una ricerca su qualsiasi motore di ricerca, lo scrivi intelligenza artificiale, la parola che viene associata subito dopo per prima è rischio, no? Ed è qualcosa che ci stiamo portando dietro, che sta inserendosi, no, nei nostri meccanismi mentali. In realtà io la vedo più come un'opportunità, no? Cioè un'opportunità che si può cogliere. con attenzione, perché è necessario, quindi sempre abbiamo a che fare con i dati, con la tecnologia, ci sono tanti regolamenti oggi che impongono tutta una serie di cose, quindi la trasparenza degli algoritmi, no? Delle IAC, come salviamo i dati privati con il GDPR, dove andiamo a mettere i dati, no? Il data, insomma ci sono tanti regolamenti, se poi andiamo in industrie regolamentate maggiormente come la finanza o le banche, ce ne sono altre ancora, no?
Quindi, assolutamente.
Il saper riuscire anche a gestire queste cose, l'intelligenza artificiale ci aiuta anche in questo, no? Quindi questa è un pochino la chiave. Ci puoi fare qualche esempio, così andiamo a chiudere questa bella intervista, di quali sono i settori e le cose che state facendo?
Allora, noi come Medaglia ovviamente siamo pionieri e leader di mercato nel mondo nel settore di tutto l'experience management. La nostra piattaforma SaaS, Medaglia Experience Cloud, è leader nel mercato della comprensione, della gestione dell'esperienza dei clienti, dei dipendenti, dei cittadini. Lavoriamo con aziende e clienti che noi consideriamo partner di tutti i settori merceologici. Quando parliamo di artificial intelligence, però, vorrei sottolineare che Medaglia non è nuova a questa tecnologia. Gli investimenti di Medaglia nelle tecnologie di artificial intelligence sono arrivati ben prima dicevo 750 milioni di euro negli ultimi 2 anni, ma Medaglia ha iniziato a investire in tecnologie di intelligenza artificiale già ben prima, no, del boom mediatico. La nostra prima soluzione, giusto per dare una data, di AI è datata 2008, quindi stiamo parlando di 16 anni fa, quando l'attenzione mediatica magari era verso altre tipologie di tecnologie. Noi invece nel 2008 abbiamo iniziato a sviluppare modelli e motori di machine learning per la text image recognition, per la conversione del testo da parlato, viceversa, per la speech analytics, quindi non siamo nuovi a questo settore. Però ovviamente non possiamo e non abbiamo trascurato gli sviluppi dell'intelligenza artificiale generativa. Medaglia a febbraio 2024, sempre in questo evento annuale a Las Vegas, dove erano presenti tutti i nostri clienti, molti, molti prospect, abbiamo lanciato 4 componenti mirate di generative AI che ora fanno parte della nostra suite. Senza entrare troppo nel tecnico, poi vi rimando anche alle nostre properties digitali per poter consultare nel dettaglio eventualmente le funzionalità, però ve le vorrei riassumere più che altro in ottica di che vantaggio portano poi agli utilizzatori. 2 di queste funzionalità sono sfruttano funzionalità di AI generativa con l'obiettivo di fornire risposte complete e contestualizzate a domande specifiche. Una funzione di questa prende il nome di Ask Athena. Athena è il nome in codice della nostra intelligenza artificiale, la dea della sapienza, ed è pensata per gli utenti interni, mentre l'altra, Smart Response, è rivolta ai clienti esterni. In brevissimo, Ask Athena non è nient'altro che un prompt, un'interfaccia all'interno della nostra piattaforma attraverso la quale gli utilizzatori, in maniera molto intuitiva e semplice, potranno interrogare grandi moli di dati e ottenere delle risposte contestualizzate, immediate, intuitive e azionabili. Smart Response permette invece alla front line, a coloro che gestiscono quotidianamente il rapporto con i clienti, di offrire risposte ai clienti personalizzate, empatiche e accurate, ma in tempo reale e soprattutto in maniera automatica. Risposte che analizzeranno lo storico del vissuto dei nostri clienti, dei vostri clienti, delle aziende, e offriranno delle risposte personalizzate appunto in tempo reale. Altre 2 funzionalità, Intelligence Summaries e Teams, sono più volte all'analisi delle interazioni registrate con i clienti, andando a riassumerle in maniera automatica, e mentre invece Teams sfrutterà il machine learning per evidenziare tematiche emergenti non ancora esplicitate dai clienti. Ecco, per riassumere, no, per chiudere, io vorrei riassumere brevemente quali sono i vantaggi che io personalmente vedo, che noi di Medaglia vediamo, vantaggi per le aziende, no, nell'utilizzo della generative AI. Abbiamo detto, recuperare le informazioni in modo più rapido. L'AI ti permetterà di non perdere tempo ad analizzare grandi moli di dati, a barcamenarti tra grafici, tabelle, ma avrai subito la possibilità di recuperare informazioni eliminando la complessità statistica, consentendo quindi all'utilizzatore di ottenere dati con il minimo sforzo. E questo è un punto chiave, a mio personalissimo avviso. Automatizzare attività. Oggi siamo in uno scenario in cui vediamo le aziende con budget ristretti e domanda crescente di tecnologia. L'artificial intelligence diventerà uno strumento potente per automatizzare attività ripetitive e automatizzare processi. In ultimo, ma non per importanza, perché anzi lo metterei al primo posto, personalizzare le esperienze. L'artificial intelligence faciliterà la personalizzazione in tutte le interazioni. Logico è che l'artificial intelligence lavora con i dati, quindi lavora con grandi mole di dati, e ovviamente per ottenere un output di una qualità eccellente, come tutte le aziende si aspettano, i dati in input dovranno esserlo altrettanto.
È una questione di qualità.
Sì, vai, dimmi.
No, dicevo che è una questione di qualità, e quindi sicuramente, no, avere il dato giusto, il dato buono e il dato che serve permette alla macchina, no, di girare assolutamente. Vai con l'ultima considerazione.
L'ultima considerazione è più una mia personale sentenza. Leggiamo ormai sui quotidiani, sentiamo in televisione la paura dell'artificial intelligence che potrà sostituire il lavoro umano. Come la vediamo noi di Medaglia? Il lavoro umano non verrà sostituito. L'artificial intelligence semplificherà moltissimo questo lavoro. L'artificial intelligence si affiancherà all'uomo per una serie di attività, ma no, a nostro avviso lo human touch è fondamentale. L'uomo sarà sempre poi il decision maker finale. Analizzerà i dati in maniera più semplice, in maniera più intuitiva, in maniera più veloce, ma la decisione finale spetterà comunque sempre all'uomo.
Sì, io sai che sono fervido, sono talmente convinto di che abbiamo i superpoteri grazie all'intelligenza artificiale, no? Per cui questo lo vado a raccontare. Sono sempre però meno convinto che ci sia lo human in the loop, perché le macchine fanno tante cose talmente velocemente che dovranno essere trasparenti, ma non è che potremo ficcarci davvero il naso in tutto, no? Questo è, credo che sarà un po' il paradosso che andremo a vivere fra qualche anno, ma siccome fa parte del futuro ci penseremo.
Ci aggiorneremo allora, poi in futuro.
Grazie davvero Giuseppe per questa chiacchierata e voltiamo pagina. Siamo giunti al termine anche di questa puntata del Tech Show. Come sempre vi ringrazio tantissimo per essere stati qui all'ascolto sulle varie piattaforme podcast o in video, insomma, su YouTube, e però che Spotify in realtà è versione video, non solo audio. E come sempre vi invito a farmi sapere quali sono gli argomenti che vi sono maggiormente interessati e quali volete, insomma, sentirvi raccontare da qualche protagonista del settore, in modo che io possa venirvi incontro. Detto questo, non mi resta altro che salutarvi e dare appuntamento alla prossima puntata. Ciao!